Quarta domenica di Quaresima. La prima lettura è tratta dal secondo libro delle Cronache, al capitolo 16, di cui leggeremo alcuni versetti. Intanto dobbiamo considerare questo fatto che mi sembra importante. La lettura della storia non è una curiosità per specialisti, ma nella Bibbia è parola di Dio e ci insegna a comprendere il senso degli eventi di ieri e di oggi. Il racconto di quello che accadde nel regno di Giuda, soprattutto a Gerusalemme nel VI secolo avanti Cristo, è questo. E tutto inizia con l'infedeltà del popolo di Dio che rinnega la sua fede e si avvicina agli idoli delle vicine nazioni pagane. Anche il Tempio di Gerusalemme viene profanato dai culti idolatrici, con la stessa complicità dei sacerdoti e delle caste. Tutto il regno di Giuda si allontanò poi dalla fede in Dio, a cominciare dai capi del popolo e dai responsabili del culto, come leggiamo nei primi versetti. In quei giorni tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le loro infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli altri popoli, e contaminarono il tempio che il Signore si era consacrato a Gerusalemme. Il Signore Dio dei loro padri mandò premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo e della sua dimora, ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, al punto che l'ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine, senza più rimedio. Quindi i suoi nemici incendiarono il tempio del Signore, demolirono le mura di Gerusalemme e diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e distrussero tutti i suoi oggetti preziosi. Il Signore aveva affidato, come abbiamo ascoltato, ai profeti la missione di richiamare il popolo alla fedeltà al suo Dio, ma essi furono respinti e disprezzati. Ed è la parola di Dio che è così respinta e disprezzata, non accolta, non compresa. E i nemici, vedendo che l'infedeltà del popolo aveva praticamente loro aperto le porte della città santa, distrussero il tempio e condussero in esilio a Babilonia gli abitanti di Gerusalemme. Ed essi furono schiavi del re dei Caldei per circa 70 anni. Così aveva profetato Geremia prima che accadessero queste cose. Ecco, ascoltiamo altri versetti. Il re dei Caldei deportò a Babilonia gli scampati alla spada, che divennero schiavi suoi e dei suoi figli fino all'avvento del regno persiano, attuandosi così la parola del Signore per bocca di Geremia. Finché la terra non abbia scontato i suoi sabati, essa riposerà per tutto il tempo della desolazione, fino al compiersi di 70 anni. Ma poi accade una svolta, in cui molti riconobbero la mano di Dio. Ciro, re di Persia, nel frattempo aveva sconfitto i Caldei, occupando tutti i regni vicini, e proclama quindi un editto in cui invita i giudei a ritornare a Gerusalemme e ricostruire il Tempio. E così accadde. Ascoltiamo l'ultimo versetto. Nell'anno primo di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, Il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia, che fece proclamare per tutto il suo regno anche per iscritto. Così dice Ciro, re di Persia, il Signore Dio del cielo mi ha concesso tutti i regni della terra. Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme che è in Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il Signore suo Dio sia con lui e salga. Che cosa vuol dirci questo racconto storico? Non è certo una notizia che ha valore solo per quel tempo, ma è un insegnamento che non perde mai la sua attualità. L'identità della fede non si fonda sulla base di un'adesione di forma, su una fedeltà esteriore basata sulle osservanze, ma sulla ricerca di un'appartenenza che dà senso alla nostra storia, a quello che viviamo e a come lo viviamo. Il re Ciro di Persia, certamente ispirato da Dio, come poi è scritto nel capitolo 45 del profeta Isaia, ha avuto un ruolo messianico nella storia degli ebrei. Dopo aver conquistato Babilonia, ha incoraggiato i deportati a tornare a Gerusalemme e a ricostruire il Tempio, dando anche a loro i mezzi per farlo. Da questa prima lettura vediamo come l'infedeltà degli abitanti di Gerusalemme verso il Signore Dio che li aveva fatti uscire dall'Egitto ha provocato una decadenza e una perdita di identità nel popolo che l'ha esposto alla conquista da parte dei Caldei. Come abbiamo ascoltato, inizia proprio da questo momento in cui i Caldei entrano a Gerusalemme e distruggono il Tempio, inizia così la deportazione a Babilonia, da cui sono liberati dall'intervento provvidenziale di Ciro, questo re di Persia che non si è presentato e non ha agito come un invasore o un oppressore, ma come un liberatore. Questa lettura ci aiuta a comprendere meglio il Vangelo in cui Gesù ricorda a Nicodemo l'episodio misterioso dei serpenti di bronzo e di quel serpente di bronzo che liberò gli ebrei dal veleno dei serpenti velenosi durante la traversata del deserto. La seconda lettura è tratta dalla lettera agli Efesini, al capitolo 2, in cui leggiamo l'ultimo versetto. Per grazia, infatti, siete salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. Ed ecco ora il Vangelo che è tratto dal Vangelo di Giovanni, capitolo 3, nei versetti da 14 a 21, di cui ascoltiamo il primo versetto. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Ecco, nel capitolo 3 del Vangelo di Giovanni il dialogo tra Gesù e Nicodemo è molto significativo, perché quest'uomo fa parte dei farisei ed è considerato un personaggio autorevole in quanto appartiene al Sinedrio. Il suo approccio a Gesù non è di diffidenza, come spesso accade ai rappresentanti delle caste, ma dimostra rispetto e riconosce in lui un maestro. Il fatto che gli si avvicini per porgli delle domande non è dunque per mettere in dubbio il suo insegnamento e contestarlo, perché anzi nei versetti precedenti Nicodemo afferma che Dio è con Gesù a causa dei segni che egli compie. In questi segni Nicodemo vede la presenza di Dio. Vi è in Nicodemo un desiderio di comprendere, di cercare qualcosa di cui sente la mancanza e che non sa spiegarsi. Non sappiamo come e dove abbia conosciuto Gesù e che cosa abbia ascoltato di lui che lo ha attratto tanto da sentire il bisogno di incontrarlo, anche se di notte, probabilmente per non farsi vedere, sapendo che molti farisei e dottori della legge lo considerano un provocatore. Nel Vangelo di questa domenica Gesù parla a Nicodemo del figlio dell'uomo, come abbiamo ascoltato. Questo è il nome del Messia atteso, secondo la tradizione. Ma Gesù non dice mai apertamente che questa è la sua identità, e nonostante questo non è difficile comprenderlo. E certamente Nicodemo lo comprende e non pronuncia una sola parola. Resta in silenzio, ascolta le parole di Gesù, evidentemente senza comprendere pienamente il senso, ma il suo silenzio è di chi sta come con il fiato sospeso. Non trova neanche più domande da fargli, come ha fatto fino a poco prima. In questa ultima parte del capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, il silenzio di Nicodemo è più eloquente di ogni domanda. Che cosa può aver pensato nell'ascoltare che Gesù paragona il Messia al serpente innalzato da Mosè? Certo, solo stupore e un interrogativo che non saprebbe neanche esprimere, come potrebbe essere questo. Come è possibile che il Messia venga appeso secondo la descrizione di Mosè? E come può essere paragonato al serpente? Nell'episodio del libro dei Numeri, al capitolo 21, che è ricordato da Gesù, dei serpenti brucianti hanno attaccato gli ebrei nel deserto in seguito alla loro ribellione contro Dio e contro Mosè per le condizioni difficili del loro viaggio verso la terra promessa. Questi misteriosi serpenti, secondo il racconto del libro dei Numeri, mordono gli israeliti avvelenandoli. Tanti sono quei serpenti che mordendoci ci avvelenano il cuore. Sono soprattutto quei pensieri di sfiducia e di perdita di speranza, e il loro morso è un veleno lento, ma che conduce all'abbandono di ogni prospettiva di vita, perché è come se suggerissero questo pensiero: vista la realtà così com'è, che cosa sperare ancora? E in fondo, in che cosa credere? Gesù richiama dunque a Nicodemo l'episodio del serpente di bronzo, quando Dio chiese a Mosè di farlo, appunto, un serpente a immagine di quelli che hanno avvelenato molti israeliti, di fare questo serpente di bronzo o di rame, c'è chi dice che si tratta di rame, e di metterlo su un'asta e di tenerlo in alto in modo che ogni persona possa vederlo. In quel serpente appeso Gesù riconosce il segno di ciò che egli sta per compiere, assumendo in se stesso tutto il male patito dagli uomini, tutto il veleno della condizione umana che le impedisce di coprirsi di quella luce e di aprirsi alla pienezza della vita da cui viene la luce. Ora ascoltiamo un altro versetto. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Ecco, perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Credere nella salvezza compiuta da Gesù non è un semplice atto di devozione, ma nasce da una convinzione profonda, quella a cui siamo tutti chiamati nel riconoscere che nelle situazioni di prova e di debolezza in cui a volte ci troviamo, siamo nello stesso tempo esposti ad una luce che chiede di essere accolta, per far parte di noi, attraversando così quella stessa debolezza che non conduce più alla sfiducia o alla ribellione, ma all'affidamento a colui che viene. Ecco l'ultimo versetto. Chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio.